È molto interessante, è molto istruttivo il problema di cui vi parlo adesso, che è il problema del contraddittorio di fronte alla colpa. Problema dei problemi. Contraddittorio di fronte alla colpa, il ruolo delle parti. La regola è questa. L'ordinanza del giudice viene notificata alle parti del suo processo e viene notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, se è una legge dello Stato, Presidente della Giunta regionale, se è la legge della Regione. Quindi noi abbiamo un giudizio in cui sono presenti alcuni soggetti. Possono essere presenti, perché il giudizio di fronte alla Corte non è un giudizio di parti, tra parti, non è un processo tra parti, ma è un giudizio, si dice, oggettivo. La Corte viene imbeccata dal giudice e risponde al giudice. E il giudice non può revocare la sua ordinanza, una volta che è emanata il giudizio si incardina. E le parti possono costituirsi in giudizio, ma non sono tenute, e che la loro costituzione è irrilevante. C'è un unico rilievo, che se le parti non si costituiscono, la Corte decide in Camera di Consiglio. Non c'è l'udienza pubblica perché non c'è dibattimento. L'udienza pubblica serve per avere un dibattimento, e il dibattimento si svolge tra gli avvocati delle parti. Per cui si possono costituire entrambe le parti del processo, entrambe, ma possono essere anche 400, chi lo sa come è costruito il processo di fronte al giudice ordinario. Ma possono costituirsi nessuna delle due o una delle due. E in più c'è l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene notificato e può intervenire. Allora, incominciamo da quest'ultimo. La Corte ha detto che l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervento di una parte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri interviene, i processualisti dicono che non è neanche tecnicamente un vero intervento processuale, ma ha la possibilità di far sentire la sua opinione nel dibattimento tramite l'Avvocatura dello Stato. Questo è proprio un obbligo iscritto in legge. Notate che c'è anche una singolare asimmetria. Quando il governo decide di impugnare una legge regionale, ci deve essere una delibera del Consiglio dei Ministri. Quando invece il Presidente del Consiglio dei Ministri interviene nel giudizio, è una decisione sua e non del Consiglio dei Ministri. La prassi è una prassi abbastanza curiosa, non so neanche se poi, cioè i dati che ho non sono aggiornati perché l'unico studio su queste cose è un po' risalente, ed è abbastanza indicativa. Che cosa serve l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri è un mistero, è una delle cose più discusse, cioè non c'è un'opinione certa. Perché alcuni dicono: il governo può intervenire, ma interviene con quale interesse? O interviene per un interesse politico, per cui una scelta di indirizzo politico, e questo però significherebbe che la decisione sta nel Consiglio dei Ministri più che nel Presidente, visto che l'indirizzo politico lo decide il Consiglio dei Ministri, non il Presidente. Oppure può essere un intervento a difesa dell'ordinamento. Ma l'ordinamento incomincia con la Costituzione, il che significa che il governo dovrebbe costituirsi a tutela dell'ordinamento nella sua oggettività, valutare se c'è fondamento di questa questione oppure no, se c'è una lesione della Costituzione oppure no, e quindi decidere se schierarsi a favore dell'ordinanza o contro l'accoglimento dell'ordinanza. E invece la prassi è 99.5% Quando il governo si costituisce, che è circa il 95% dei casi, vi do i numeri così, non pensate che siano statistiche, ma li invento in questo momento per darvi l'idea, insomma, della probabilità, il governo interviene quasi sempre e quando interviene, non semplicissimamente, ma semplicemente e comunque mente, interviene a difesa della legge. E interviene in difesa della legge anche in maniera sorprendente. Nelle prime sentenze, già ve l'ho raccontato, nelle prime sentenze della Corte, quando la Corte ha dovuto affrontare il problema «posso giudicare delle leggi precedenti al 1 gennaio del 48?», il governo si è costituito in giudizio per sostenere di no, cioè difendeva le leggi fasciste. Ora, oggi queste cose non lasciano un gran segno, perché oggi il fascismo è stato superato, diciamo, l'ultima cosa che ricorda il fascismo è Guzzanti, i fascisti su Marte, insomma non è più considerato un pericolo imminente. I fascisti sono il governo, gli ex, e tutto sommato, insomma, è entrato nel dimenticatoio, nella parte folcloristica del paese, no? Ci sono ancora qualcuno c'è ancora qualcuno che va a commemorare sulla Predappio, sulla morte sulla tomba del Duce, ma insomma, appartiene al folklore. Ma nel 56 non era così, no? 56 non era così, per cui l'uscita del fascismo e l'antifascismo era la bandiera del paese. No? L'arco costituzionale è durato fino a fine degli anni 80, che erano tutti i partiti dell'antifascismo, quelli che hanno combattuto la resistenza e così via. Allora, che il governo antifascista dicesse all'Avvocatura dello Stato difendi il codice penale fascista contro la Costituzione, dicendo alla Corte guarda che tu ti devi occupare delle leggi da oggi in poi, non delle leggi precedenti della Costituzione, voi capite che è una scelta sorprendente, infatti è stata criticatissima. Oggi nessuno si pone il problema di cosa faccia il governo. È dato per scontato che il governo intervenga a favore della legge. Per cui anche Lodo Alfano è successo così. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autonomamente deciso di costituirsi in giudizio e di costituirsi in giudizio a difesa della legge. Nessuno si è sorpreso di questo. Vabbè che ormai non si sorprende più di niente in questo Paese. Però capite che la cosa potrebbe anche sollevare qualche profilo di dubbio. E dal punto di vista della prassi, d'altra parte, questo intervento del Governo è sempre stato tenuto su un livello più tecnico-giuridico che politico. Addirittura, diciamo, però ripeto, i dati risalgono agli anni Ottanta, l'istruttoria tecnico-giuridica. Chi decideva era essenzialmente l'ufficio legale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il sottosegretario della Presidenza. Quasi mai la cosa veniva prospettata come problema al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro di Giustizia veniva sempre sentito. Per cui noi potremmo anche ritenere che la costituzione in giudizio del governo su Lodo Alfano fosse sentito Alfano. Lodo non poteva non sentirlo, Alfano sì. E non interessando il Presidente del Consiglio dei Ministri, si è stata decisa a livello tecnico. Qualche volta è stata l'Avvocatura dello Stato a proporlo. E tra l'altro, generalmente c'è una decisione minima su il fatto di costituirsi, e qualche volta non si dà neanche direttive all'Avvocatura dello Stato da che parte costituirsi. L'Avvocatura dello Stato sa che deve costituirsi a difesa della legge. E un intervento abbastanza incomprensibile, tutt'oggi non abbiamo opinioni certe sul senso di questo intervento, ma che di fatto è un intervento sempre a sostegno della legittimità, per cui così come l'ordinanza introduce un'ipotesi di legittimità, perché è vero che il giudice deve avere solo un dubbio, ma è anche vero che la Corte non accetta un mero dubbio. Anche su questo bisogna dire qualcosa. Si è sempre contrapposto il sistema italiano al sistema tedesco, perché in Italia si dice c'è il dubbio, mentre in Germania ci deve essere la certezza. Il giudice può risollevare la questione quando è certo dell'illegittimità. In Italia dice basta il fumus, basta il dubbio. Però non è mica vero nei fatti, perché il dubbio non è accettato dalla Corte. La Corte accetta soltanto un'argomentazione stringente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, cioè lì il dubbio deve essere un dubbio concreto, ben motivato. Non si possono avanzare ipotesi, soluzioni alternative. Quella l'interpretazione, e quella interpretazione cozza contro quella disposizione costituzionale. Per cui dire che è un dubbio, dire un po' poco rispetto alla realtà dei fatti. Allora noi abbiamo un atto introduttivo che mira, richiede, poi parlando delle sentenze vedremo che è proprio una richiesta, la dichiarazione di illegittimità. E in qualche modo l'intervento del governo riequilibra il contraddittorio, che non si svolge, perché il giudice non è presente, con una memoria dell'avvocatura dello Stato che pesa in senso opposto. Così come l'ordinanza pesa a favore dell'illegittimità, la memoria dell'avvocatura dello Stato pesa a favore della legittimità. Uno chiede l'illegittimità della legge, l'altro dice di respingere la questione. La Corte ha detto non è un intervento in senso proprio, il Presidente del Consiglio non è parte del processo, e questo l'ha detto anche per liberarsi dell'obbligo di fare udienza pubblica quando le parti non si costituiscono. Se le parti, quelle del processo principale, non si costituiscono in giudizio di fronte alla Corte, e invece il governo interviene, la Corte decide in Camera di Consiglio senza ascoltare dalla viva voce l'Avvocatura dello Stato. Tanto l'Avvocatura dello Stato ha già presentato memorie, l'acquisisce, ne tiene conto nella motivazione in fatto, ma non c'è l'obbligo di fare udienza pubblica. Come vedete, anche da questo punto di vista, è un intervento processuale molto particolare. E adesso parliamo delle parti che è la cosa più interessante e anche per certi versi più inquietante. Vi dicevo, si possono costituire solo e esclusivamente le parti del processo principale. E la Corte su questo ha tenuto molto fermo il limite. Addirittura non ha mai aperto al pubblico ministero. Ancora su Lodo Alfano, Alessandro Pace, che era il presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti, grande avvocato, è stato assunto dalla Procura della Repubblica di Milano, che si voleva costituire in giudizio alla Corte, e per l'ennesima volta la Corte ha detto il PM non è tecnicamente parte nel processo. Guardate che la cosa è pesante. Ora, nessuno poteva immaginare che proprio in questa sentenza la Corte cambiasse la sua giurisprudenza dicendo che bello, facciamo intervenire anche la Procura della Repubblica. La Corte ha cercato di blindare al massimo il giudizio per rendersi meno attaccabile possibile. Però il problema è un problema serio, per cui l'imputato si può costituire, ma il pubblico ministero non si può costituire. Infatti l'imputato Berlusconi si è costituito, è intervenuto come Presidente del Consiglio, ma si è costituito in giudizio come imputato del processo di Milano, la Procura della Repubblica non si è potuta costituire. E non si può costituire perché dalla prima sentenza in poi la Corte ha sempre detto il PM non è tecnicamente parte. Il che è singolare, cioè non è singolare, è singolare o non è singolare? Decidete voi, per me è lo stesso. E per questa ragione, che il PM non fosse parte era pacifico prima della riforma del processo penale. Dopo la riforma del processo penale, il processo penale si ispira prevalentemente al principio del processo accusatorio, diciamo all'americana per intenderci, dove il giudice non è lui che svolge l'interrogatorio, non è lui che cerca di appurare la verità, ma sono gli avvocati delle parti del pubblico ministero che discutendo incrociano le armi e cercano di contestare la validità delle prove adotte. Per cui la logica del processo accusatorio, scusate, sia accusatorio, è una logica di un processo penale per parti. dove c'è la pubblica accusa e l'avvocato della difesa. Su questo paradigma si è costruito tutta la teoria, insomma la proposta politica più che la teoria, della separazione delle carriere. Ogni qualvolta si parla di separazione delle carriere, si incomincia dicendo non è giusto che le parti del processo penale siano una un avvocato, l'altra un giudice, non un giudice ma un magistrato. Un magistrato che è nello stesso club del giudice, sta dentro un ordinamento giudiziario, può saltare da una carriera all'altra, ovviamente con delle regole molto tassative su incompatibilità, eccetera. E allora l'intera riforma del processo penale è letta come una riforma in senso di un processo per parti e nel senso di una parificazione del ruolo dell'avvocato di difesa con la pubblica accusa. La Corte ha sempre detto, guardate che non è così, la Corte ha sempre detto il nostro sistema non è un sistema completamente accusatorio, è un sistema in cui il ruolo del pubblico ministero non è un ruolo di parte, ma è un ruolo di difesa della legalità dell'ordinamento, per cui svolge delle funzioni che non sono appiattibili a quella della difesa di parte, ma sono funzioni legate all'interesse pubblico, all'accertamento della verità. E con questo ha in qualche modo limitato l'impatto della riforma del processo penale e anche tolto terreno alla tesi della separazione delle carriere. E questa è una traccia che c'è in Costituzione, perché è in Costituzione che si dice che il PM è un magistrato. E dall'altra parte si dice no, anzi, la proposta è togliamo il PM dalla magistratura, anzi eliminiamo il PM e facciamone tutti avvocati. Per cui a questo punto gli avvocati naturalmente dicono che bello, siamo assolutamente d'accordo. D'altra parte, se voi aveste una ditta che commercia in acqua, vorreste la privatizzazione dell'acqua e anche la privatizzazione della pubblica accusa è una cosa che piace molto agli avvocati privati. Allora, questa scelta della Corte di dire il PM non è parte nel giudizio è una scelta che deriva, non è parte del giudizio e quindi non può costruirsi nel dibattimento di fronte alla Corte, è una scelta che deriva da una certa lettura del combinato disposto del nuovo processo penale con le regole costituzionali e per questo ha una certa resistenza a cambiare. Quindi, escluso il pubblico ministero, restano le parti del giudizio principale. Questo rende il processo costituzionale un unicum e per certi versi anche una cosa sorprendente. Però devo anche dirvi che non ci sono soluzioni alternative. Qual è l'unicum? L'unicum è questo, che è un processo che nasce con concretezza in un giudizio. E questo giudizio si chiuderà con una sentenza che riguarda solo le parti. Per cui, come tutti i processi, il processo principale è un processo per parti. Se è un processo civile, le parti possono rinunciare in qualsiasi momento, trovare una transazione, un accordo, no? E possono decidere di non portare certe prove, non le vogliono portare. Il giudice mica il processo civile è tutto disponibile. Addirittura è disponibile nel senso che possono scegliere di andare ad un arbitro invece che al giudice civile. Però questo processo per parti si interrompe e solleva una questione oggettiva che riguarda la legittimità di una legge. Come vedremo, la dichiarazione di legittimità di quella legge ha effetti erga omnes. Quella legge, diciamo, adesso non prendete appunti perché se me lo dite all'esame mi incavolo, sparisce dall'ordinamento, non viene più applicata. Esamineremo a fondo la superficialità di questa affermazione, ma prendetela per il momento per buona. Allora noi abbiamo un'esplosione che è molto particolare, un processo che nasce tra la causa tra il signor Rossi e il signor Verdi, valore della causa 500 euro, il cane del signor Rossi ha fatto la pipì sul bucato del signor Verdi, bagnando il lenzuolo, 15 euro la parola della causa. E in questa causa si può sollevare un'eccezione di legittimità di una regola del codice civile. Questa regola del codice civile riguarda l'intera collettività. Se viene dichiarata illegittima, dal giorno dopo l'ordinamento giuridico non è più lo stesso. E questo non è un dato esagerato. Noi oggi ci troviamo con una televisione totalmente cambiata in forza di alcune sentenze, due, della Corte Costituzionale, sorte in cause semplicemente ridicole. Semplicemente ridicole. Telebiella, nessuno ricorda più che esistesse Telebiella. Telebiella, dico, Telebiella era un signore che faceva le trasmissioni del suo condominio. Allora era un passatempo serale, immaginate com'era divertente la vita, che siccome c'era il monopolio di Stato, creato dal codice postale di epoca fascista, monopolio di Stato della RAI penalmente garantito, chiunque facesse trasmissioni televisive era penalmente perseguibile, quando la tecnologia ha cominciato a consentire a fare le radio private e le televisioni private, la gente ha cominciato a fare questi giochini. Nell'appartamento metteva su la telecamera e collegava magari col cavo tutto il condominio, così a turno le signore si spogliavano, gli altri guardavano e dicevano che bella ciccia, e così via. Non è che le trasmissioni fossero molto più alte, di livello molto più elevato, ma siccome l'alternativa erano le gemelle Kessler, voi capite che la gente era disponibile a guardare anche la cassetta della posta, dicendo che interessante. E la RAI ha avuto il cattivo gusto di non trattare politicamente la cosa, ma penalmente. E di conseguenza ci sono stati dei processi in Italia, monti così, e la sentenza del 76 che ha fatto fuori il monopolio pubblico per le trasmissioni prima via cavo e poi per quelle locali, mai per quelle nazionali, questo è stato un abuso per altri versi, sempre condannato dalla Corte, e quella sentenza era una sentenza in cui c'erano 10, 12, 13 processi, di cui il più importante era quello RAI contro Telebiella, le altre compagnie di televisive non me le ricordo neanche, e questi processi sono stati unificati perché l'oggetto era lo stesso, e la Corte li ha trattati in un unico giudizio, in cui si sono costituiti la RAI da una parte e questi signori che avevano 5 lire di disponibilità dall'altra. Molti di questi non sono neanche costituiti in giudizio, tra l'altro. Non hanno pensato di spendere i soldi per pagarsi un avvocato. Per difendersi in giudizio bisogna avere un avvocato cassazionista, che costa. Il giudizio è gratuito, non si paga niente a fare un ricorso da corte, perché non è interesse di parte, è un interesse dell'oggettività, no? È l'ordinamento oggettivo, per cui se uno si costituisce in giudizio non paga spese di costituzione, mentre se andate a impugnare un atto amministrativo del TAR vi costa subito, perché c'è un'imposta su questo. Però dovete pagare l'avvocato. E questi signori non si erano neanche premuniti di avvocati, non avevano deciso di pagarli, forse uno o due se sono costituiti in giudizio. La RAI si è pagata i migliori avvocati. Allora, voi capite che noi abbiamo cambiato il sistema televisivo e in larga parte politico in conseguenza di una sentenza che nasce da un processo che poteva essere tranquillamente evitato, se la RAI fosse stata più furba, oppure poteva essere anche un processo che interessava l'intera Repubblica Italiana. Perché si poteva costituire il signor Mario Rossi, proprietario di Telebiella, e non, che so io, tutta la federazione della stampa, o i cittadini italiani, i consumatori nelle loro associazioni, che loro non esistevano. Però capite anche che qui si crea il vero problema. Il vero problema è che mentre rispetto a un giudizio o a un provvedimento amministrativo c'è un controinteressato, io ti processo perché hai aperto quella trasmittente televisiva, io ti do una sanzione amministrativa perché stai trasmettendo con la rice trasmittente da un camion all'altro, questo è un provvedimento, Il provvedimento è diretto a una persona, Pinco Pallo, e lui è il controinteressato. E nel processo principale c'è sempre un controinteressato che ha un interesse a costituirsi in giudizio. Sei imputato, sei sanzionato, ti hanno negato un'autorizzazione e così via. Di fronte a un processo che riguarda la legge, i controinteressati sono 60 milioni. No? Siamo tutti controinteressati perché la legge si applica a tutti. E quindi tendenzialmente se noi dovessimo usare le categorie processuali di interesse diretto e attuale di una persona all'oggetto del processo, noi tutti potremmo intervenire nel giudizio a lei. Un bel dibattimento con 60 milioni di avvocati non sarebbe mica male, basterebbero anche 5.000, riunendo un po' le class action. Capite come la cosa è strutturalmente difficile? È strutturalmente molto difficile, per cui l'allargamento del contraddittorio non lo si può fare. Ma mantenere le parti del giudizio principale è fortemente limitativo e anche aleatorio. Cioè, se le parti sono due dispossenti, che apporto danno alla Corte? Nulla. Magari decidono di costituirsi in giudizio perché costa bene, ma poco, e perché l'avvocato, che è cugino della parte, dice: ma è tanto tempo che non vado a Roma, ci vado volentieri, non sono mai stato alla corte. Succede, eh? Poi si fanno fotografare vicino al corazziere o nella sala del consiglio della corte e così via, succede. E dopodiché la corte ascolta questo avvocato sconosciuto di una parte sconosciuta, non è che possa tenere troppo conto dell'apporto della parte, e di conseguenza questa costituzione in giudizio è una cosa che sul processo può pesare e non pesare, dipende, pesa molto l'ordinanza. Non a caso proprio questa sentenza sul monopolio della RAI deriva da un'ordinanza particolarmente ben fatta da un pretore di un paesino, forse da Castelfranco Veneto, un paesino del genere, non ricordo quale fosse, il quale si è preso la briga di andarsi a vedere le fonti americane, e siccome lì il problema era un problema di limiti di canali e di trasmissione dell'etere che erano segnati uguali per tutti gli stati, per cui non ne avevamo quanti degli Stati Uniti, si domandava come mai negli Stati Uniti ci sono 200 televisioni e in Italia ce ne fosse una. Allora su questo, che è un'argomentazione, di questo parleremo parlando di libertà di espressione, su questo è impiantata un'ordinanza così ben strutturate, organizzate, che ha messo in crisi la giurisprudenza precedente della Corte. E la Corte ha accolto la questione essenzialmente sulla base di quell'ordinanza e di una sua attività istruttoria. Ha chiesto un parere al Consiglio Superiore di Telecomunicazione, che è un organismo dello Stato. Ma non è sicuramente per l'apporto delle parti private. La RAI sparava contro. Ora, capite la difficoltà. Il giudice, in genere, i giudici conoscono la realtà dei fatti essenzialmente attraverso due strumenti. Quello che raccontano le parti e le perizie. Ma anche le perizie sono perizie d'ufficio, ma anche perizie di parte. E questo è quello che è la conoscenza dei fatti che ha il giudice. I fatti non esistono. Questa è la prima cosa che un giurista dovrebbe apprendere, anzi bisognerebbe riconvertire i vostri cervelli nella forma di un forte scetticismo sui fatti, che è una posizione filosofica. I fatti non esistono, sono esterni a noi, e come noi percepiamo i fatti è mediato da strutture soggettive. L'espressione che si usa spesso nel diritto amministrativo è che i fatti entrano come interessi. È una visione di parte dei fatti. Io ti racconto i fatti come li vedo io. Akira Kurosawa, Rashomon, nessuno lo conosce, grande film, è proprio un film che si basa su una specie di giudizio di un Giappone mitologico in cui ognuno racconta lo stesso evento come l'ha visto lui. E lì la realtà si sfascia. E il giudizio la ricompone perché accerta una verità processuale, non una verità che si pretende oggettiva, dei fatti, in base agli apporti delle parti. Le parti danno la loro visione parziale dei fatti, la loro prospettiva sui fatti. Combinando queste prospettive avverse, con casomai l'apporto su alcuni specifici punti di una consulenza di ufficio, il giudice accerta la verità processuale, che è talmente poco sicura che può essere impugnata e rivalutata in appello. In Cassazione non si parla più di fatti, ma solo di profili di legittimità. Questa è la visione processuale. Noi giuristi l'abbiamo inventata 2000 anni fa, i filosofi ci sono arrivati una cinquantina d'anni fa e hanno detto «Oh, lo facevano già i giuristi, che interessante!» Ma l'idea che si va per tentativi e errori e che tutto è confutabile e che le teorie scientifiche sono falsificabili, per dire Popper, che non è più l'avanguardia della metascienza, ma insomma è pur sempre un punto di riferimento, è un'idea che calza perfettamente alla costruzione dei fatti che è processuale. Ma la Corte come conosce i fatti? Questo è il problema. E guardate che per fare un giudizio di legittimità delle leggi, i fatti bisogna conoscerli sempre. Non solo quando sono questioni tecniche, pensate per esempio alle fecondazioni assistite, oppure alle televisioni, oppure a questioni anche finanziarie o di problemi societari che hanno alla base dati di conoscenza del mercato, finanziari, eccetera. Come fa a conoscere i fatti? E si può giudicare la legittimità di una legge senza conoscere i fatti? Questo è il vero, grandissimo e grosso problema. Allora noi abbiamo un sistema che consente alle parti, se vogliono, di costituirsi, le parti del processo principale. Questa costituzione delle parti è irrilevante nel giudizio. L'unica conseguenza di questa costituzione delle parti è che le parti possono presentare memorie e quindi contribuire alla conoscenza dei fatti di causa e possono illustrare memorie nell'udienza pubblica. Le parti scrivono le memorie, se le scambiano, possono fare una memoria di risposta contestando quello che dice l'altra parte, leggono cosa dice l'Avvocatura dello Stato se, come quasi sempre, se il Presidente del Consiglio si costituisce, ribattono se c'hanno interesse o sostengono se c'hanno interesse l'opinione dell'Avvocatura dello Stato e ragionando un po' sull'ordinanza e un po' sull'Avvocatura dello Stato e un po' sulla controparte, cercano di influire sulla sentenza della Corte. Questo è il loro apporto. Ma se loro tutto questo non fanno, non so, si costituiscono il giudizio va avanti lo stesso. Nessuno può bloccarlo, nessuno può rinunciare a quel giudizio. Il giudizio va avanti, come vedremo, anche se la legge impugnata è stata abrogata. Ma di questo vi parlerò in seguito. La Corte ha un potere di svolgere attività istruttorie. Non lo fa quasi mai perché svolgere attività istruttorie significa chiedere documentazione. E a chi si chiede documentazione sui fatti, visto che i fatti non esistono? Problema, no? Non è che si può nominare un perito. La Corte che giudica della legittimità di una legge su una perizia, viva Dio, non si è ancora vista e speriamo di continuare così. Qualche volta su alcune questioni chiede a organismi pubblici. Non so, si sta discutendo di questioni mediche, protocolli medici, protocolli di certe cure, certe medicine, certi farmaci. Allora può chiedere al Consiglio Superiore della Sanità, che è l'organismo pubblico, di dirgli se questa cosa ha questi effetti. Una domanda circostanziata, da cui non resta particolarmente impressionata. Non sempre l'attività istruttoria ha poi delle conseguenze nella motivazione della sentenza o richiamata, non è detto. Ed è molto rara come attività istruttoria esplicita. E invece funziona una cosa alternativa, tipicamente italiana, perché noi siamo il paese dell'arte di arrangiarsi, e quindi dell'illegalità. È una questione anche un po' illegale quello che succede. Per esempio, lodo Alfano. La procura di Milano assolda Alessandro Pace, che fa una memoria di tutto rispetto. La invia alla corte. La corte l'acquisisce. Poi, con ordinanza orale, al momento dell'udienza pubblica, dopo aver sentito l'avvocato Pace, dichiara inammissibile l'intervento. Cioè, la cosa che succede è che la Corte continua a dichiarare inammissibile l'allargamento del contraddittorio, ma di fatto acquisisce le memorie dei soggetti che cercano di intervenire, spesso li fa anche discutere in udienza pubblica, e poi li esclude. Per cui formalmente non hanno accesso, ma sostanzialmente hanno partecipato alla causa. Addirittura nel giudizio in via d'azione, dove la muratura è totale, le parti sono solo quelle, su questo la Corte non ha mai derogato, non ha allargato in nessun senso, mentre sull'altro giudizio qualche allargamento piccolissimo c'è stato, ma per questioni che riguardano il processo principale, cioè ha accettato la costituzione dei soggetti che si sarebbero potuto costituire in giudizio principale, ma è una questione minima. Nel giudizio in via principale, invece, nel giudizio in via d'azione, invece, la Corte non ha mai aperto il contraddittorio. Però, quando per esempio l'associazione ambientalista, l'associazione dei consumatori o altri soggetti manda memoria, la Corte li acquisisce e poi dichiara inammissibile l'intervento. Però questo è materiale che viene assunto nell'istruttoria. Perché l'istruttoria si svolge con un giudice relatore che ha i suoi aiuti, che si occupano del caso, e i suoi aiuti incominciano ad accogliere tutto il materiale bibliografico, tutto il materiale scientifico, tutto il materiale giurisprudenziale e anche le memorie delle parti. Siccome la decisione dell'inammissibilità della Costituzione in giudizio è a valle, a monte tutto questo va bene, entra tutto nel brodo. Il brodo viene messo su, ci si mette dentro sedano, carote, cipolle, la carne. Ci si mette anche una melanzana, pur sapendo che non c'entra un accidente. Poi a fine cottura si tira fuori la melanzana dicendo ah no, questo non poteva entrare, ma il gusto della melanzana è rimasto. Schifo. Questo è il problema e questa è la soluzione un po' italiana, che è una forma, come dire, tra luce e vino, arrangiamoci, di quello che invece negli Stati Uniti è un istituto codificato, che si chiama l'amicus curiae, naturalmente espressione latina perché viene dal diritto romano. L'amicus curiae è qualsiasi soggetto autorevole che può scrivere al giudice, anche la Corte Suprema, esprimendo la sua opinione. E questa opinione è gradita. Non è un'opinione che entra negli atti di causa in senso stretto, ma è un'opinione che viene data alla Corte dall'esterno, dati. Per esempio, nelle grandi cause, nelle grandi class action sulle responsabilità civili da farmaci, danno ambientale, eccetera, su questo la letteratura di riferimento è Grisham, naturalmente, l'amicus curiae può essere l'associazione degli operatori di quel settore. Premi Nobel che scrivono spiegando la loro opinione a proposito dell'effetto, che so io, climatico di una certa cosa. E questi sono contributi graditi dal giudice che fanno parte del suo modo che puoi conoscere i fatti. Da noi l'amicus curiae non è stato mai ufficializzato, ma c'è questo sistema italiano con cui in qualche modo, se uno vuole partecipare a un giudizio della Corte, fa finta di avere interesse a costituirsi in giudizio, sa benissimo che gli risponderanno ma no, ma intanto gli manda la sua memoria, questa memoria può avere una qualche rilevanza, ovviamente se la memoria va bene. Questa è una risposta a cerotto proprio, a scotch, no? Un certo modo di riparare un problema che è difficilmente affrontabile in maniera rigorosa. Perché il passaggio dal giudizio principale, concreto, specifico, inter partes, al giudizio incidentale di fronte alla Corte, che è invece erga omnes, con effetti oggettivi, di giudizio oggettivo sulla legittimità di una legge, il passaggio è un passaggio dirompente, cioè una lacerazione completa del tessuto processuale in qualche modo. Alla prossima settimana.